Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: sta scritto, solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, Lui solo adorerai. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, buttati giù, stai scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscano, e anche essi ti sosterranno con le mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non tenterai il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. Parola del Signore. Al termine delle persecuzioni cristiane, quando i padri orientali cominciarono a inoltrarsi nelle lande desolate del deserto d'Egitto, vi entravano con il desiderio di incontrare, di conoscere il volto del Signore. Vi entravano sospinti dallo Spirito anch'essi, per ripercorrere questo itinerario che già Israele aveva compiuto una volta liberato dall'Egitto e che poi Gesù compirà di nuovo in questi 40 giorni del Vangelo di Luca. Vi entravano cioè per lottare contro uno spirito, contro un pensiero serpeggiante, contro lo spirito del male, contro l'autore o l'istigatore del primo peccato, il peccato originale. Qual era l'oggetto formale di questo peccato? Lo sapete tutti, l'orgoglio. L'orgoglio. L'orgoglio di Satana di fronte al progetto di Dio, la sua incapacità di accettare un progetto che venga consegnato alle mani dell'uomo, ma anche il sospetto sulla volontà del progetto di Dio. Il peccato antico è il peccato del sospetto. Dio sarà così buono, sarà così fedele? Come è possibile che Dio esprime la sua perfezione nel creare cose che sembrano perfette e poi inserisce dentro questa perfezione il germe della morte, il limite della morte? C'è troppa distanza tra la bellezza del creare e l'esperienza che fa la creazione di questa bellezza. Allora il sospetto è che Dio non sia perfetto, o che non sia perfetto il suo disegno. Se il suo disegno non è perfetto, vuol dire che anche la sua volontà è sospetta. E generazioni si sono domandate, e si domandano forse ancora, su questo atteggiamento che Dio ha scelto di avere nei confronti delle sue creature. Dunque questi padri sono entrati nel deserto per lasciarsi interpellare da questo sospetto, per lottare contro questo sospetto. Guardate come agisce nella tentazione di Gesù in questi 40 giorni. Il demonio avvicina il Signore e lo tenta usando la parola di Dio, usando cioè una sapienza che egli pure conosce, come a dire che il sospetto non è un male in sé perché è contro Dio. Il sospetto è ancora più terribile perché si nasconde dentro il vero, perché si nasconde dentro la rivelazione stessa. Il sospetto distingue quando l'uomo si mette davanti alla parola di Dio lo spirito che cerca la volontà di Dio dallo spirito invece che vuole il male a partire dalla volontà di Dio che conosce. Allora si avvicina il diavolo a Gesù e gli dice: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Fa eco questa parola a quella che gli sarà rivolta sulla croce: se tu sei figlio di Dio, scendi da questa croce. Se tu sei re, dimostralo che sei re. E Gesù, sapete, risponde: non di solo pane vivrà l'uomo. Anche Gesù risponde con una parola che è la parola di Dio. C'è una differenza: il demonio usa la parola di Dio per tentare Gesù. Gesù è la parola di Dio e autorevolmente si presenta come la risposta per eccellenza. Il demonio nel domandare non sembra ricercare la verità, solo ha in mente di far cadere in fallo Gesù. Gesù, quando risponde, è libero, non deve schermirsi, non deve trovare argomenti, non deve dare spiegazioni, può dire chi è, e lo dice così sinteticamente: non di solo pane vivrà l'uomo. Lo stesso Gesù che dirà ancora più in là nella sua predicazione: io sono il pane disceso dal cielo, non quello che hanno mangiato i vostri padri nel deserto e morirono. Come a dire: tu demonio vuoi mettere il sospetto su Dio? Io dico a ogni uomo che se vuole entrare in relazione con Dio deve conoscerlo, deve entrare in una relazione autentica, non può porgli un out in questo modo. Ma ancora il diavolo: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni perché è stata messa nelle mie mani e la darò a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo. Agisce come il principe di questo mondo. Qua sembra proprio che queste due realtà si scontrino nella loro forza: il figlio di Dio, che è il re dei re, e il principe di questo mondo. Tutte e due esercitano un potere, tutte e due. Uno esercita un potere sulle cose dell'uomo, l'altro esercita un potere su tutto quello che riguarda il progetto di Dio nell'universo. E Gesù anche qua risponde: solo al Signore Dio tuo ti prosterai, a Lui solo adorerai. Avrebbe potuto argomentare, avrebbe potuto dire: beh, guarda, sì, hai ragione, però sai, io non voglio questo potere. Ma l'uomo non è capace di dire: io non voglio questo potere. L'uomo è costantemente tentato dal potere, l'uomo è lusingato dal potere, qualsiasi esercizio del potere, anche quando si trova in situazioni di grande libertà rispetto al potere, può cadere in questo momento. L'unica cosa che può fare l'uomo secondo Dio è alzare le mani e dire: anche se questo potere c'è, io non voglio approfittarne, io adoro Dio, io non voglio entrare in queste maglie, io rimetto la mia volontà a quella di Dio e interpreto la sua volontà con libertà e sono libero. Qualche volta la mia libertà può metterti in difficoltà, non te l'aspettavi che io potessi essere così libero da rinunciare perfino alle mie prerogative. Questo direbbe Gesù, pur essendo di natura divina, non considera un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. E così dicono tutti gli uomini che aderiscono a questa logica, in qualsiasi posizione si trovino, volentieri rinunciano alla gestione della propria dignità e si spogliano a favore della crescita dell'uomo nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Solo gli uomini secondo Dio sanno fare queste cose. Solo gli uomini secondo Dio possono esercitare la libertà fino a questo punto. Noi qualche volta non la capiamo, rimaniamo attoniti, lo sapete, abbiamo sperimentato, credo, abbastanza bene. E poi ancora, lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, buttati giù, infatti sta scritto, ai suoi angeli darà ordine per te, eccetera. Gesù rispose: è stato detto, non tenterai il Signore Dio tuo. Non è questa la logica, non tenterai il Signore Dio tuo, lo servirai, proprio quello che tu, demonio, ti sei scandalizzato di fare. L'espressione del demonio, famosa anche nella spiritualità, sempre: non servi, non servirò, non mi sottometterò, non farò questo, quello che pensa Dio. Questa sua volontà mi scandalizza, questa sua volontà passa per l'uomo, l'uomo mi scandalizza. Guardate, amici, non bisogna mica essere come il diavolo per dire queste cose. Questo sospetto ce l'abbiamo noi. Noi diciamo: le mediazioni mi scandalizzano, le mediazioni che Dio ha scelto per venirmi a cercare mi sono d'intralcio, d'impaccio, sono un peso, sono uno scandalo. Credendo di pensare e di operare il bene, ma chi conosce l'incarnazione del Verbo e la adora, chi adora Dio a partire dalla bellezza dell'incarnazione del Verbo, non si scandalizza della mediazione, anche quando la mediazione è fragile, anche quando esprime la sua debolezza, anche quando sembra una contraddizione. Non crediate che Gesù non sia apparso come una contraddizione per chi aveva o pensava di avere le chiavi per interpretare la venuta del Messia. Non tentare il Signore Dio tuo vuol dire: se vuoi entrare in relazione, conosci il Signore Dio tuo e servilo. Non lo mettere alla prova a partire dal tuo sospetto. È Lui che ha fatto le cose e Lui le porta a compimento. Ma aspetta a te, a metà di questo itinerario, domandarti sulla bontà di questo progetto. Guardate come termina questo Vangelo. Luca dice che dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato, per ricomparire. Noi sappiamo qual è il tempo fissato, quel momento in cui Giuda, dopo aver intinto il suo pane nello stesso piatto di Gesù, è uscito fuori per operare concretamente il suo tradimento. Dice il Vangelo di Giovanni: era notte, era buio, è l'ora delle tenebre, è il momento in cui costui si prende la rivalsa o tenta di prendersi la rivalsa e dirà: ma fino a che punto tu, figlio di Dio, sei disposto ad annientarti? Vale forse la pena per questa realtà che ti sta davanti? È colui che suggerisce all'uomo, quando Pilato mette Gesù davanti a tutto il popolo di Gerusalemme, il figlio di Dio flagellato, dirà: questo è l'uomo, come per dire: questo è l'uomo, se credi che possa essere un uomo, se credi che possa essere addirittura il figlio di Dio. Lui è là a fare l'interprete di questa icona, a dire agli uomini: se questo è un uomo, ragiona, se questo è un uomo, noi non possiamo aderire a questa umanità. Se questo è l'uomo della redenzione, questa redenzione non può interessarci. È troppo lontana, troppo brutta, troppo assurda, troppo paradossale. Noi abbiamo un'idea di Dio meravigliosa, un'idea di Dio che garantisce la pace, che opera la pace. Non possiamo aderire alla crocifissione del figlio di Dio. E questa è la nostra logica di tutti i giorni. Così andiamo incontro alle questioni che ci fanno male, così andiamo incontro ai nostri nemici, così andiamo incontro a quelli che in qualche modo ci fanno soffrire, con questa logica, con questa strana giustizia. Beh, a noi questa parola è stata data all'inizio di questa vita. Anche tu sei chiamato a camminare verso questo momento in cui il demonio tornerà con una tentazione nuova verso il figlio di Dio, verso di te, verso la Chiesa, verso il mondo intero. Ma puoi esimerti ora dal cominciare a fare i primi passi. Non puoi dire che non ti è dato di conoscere altro di Dio e che ti basta quello che hai. Non puoi nasconderti dietro quattro nozioni sulla fede, perché non ti saranno sufficienti. Entra invece in questo paradosso inaccettabile. Entra anche tu, aiutato dallo Spirito, sostenuto dallo Spirito, forse addirittura chiamato dallo Spirito in questa solitudine. E se hai un aspetto della tua vita, come forse la tua sofferenza in questo momento, come forse la tua solitudine, forse la tua difficoltà presente, il dolore che porti in questo istante, in questo tempo della tua vita, se hai qualcosa che somiglia a questo, se hai qualcosa che veramente ti umilia, approfittane, entra in questa tentazione con questa fragilità, perché tu veda trionfare Dio, perché tu veda trionfare il Figlio di Dio, quando un giorno, verso il quale noi ci stiamo incamminando, Egli porrà la tua difficoltà sulla sua croce, così che la tua paura e la tua debolezza saranno finalmente sconfitte. Sia lodato Gesù Cristo.
Padre Santo e misericordioso, ci stai chiamando anche in questo tempo ad entrare nella lotta contro gli spiriti dell'aria, contro le creature malvagie che abitano le regioni celesti. Rendici degni e capaci di affrontare questo tempo. Mettici nelle condizioni di poter uscire vittoriosi da questo confronto per celebrare la Pasqua con lo spirito rinnovato. Questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, noi ti ringraziamo e ti benediciamo perché ci hai dato la Chiesa, perché ci hai mostrato la bellezza e il coraggio che i tuoi figli devoti e autentici sempre mostrano davanti agli scettici e beffardi, cedendo volentieri ogni prerogativa. Noi ti benediciamo perché tu sostieni sempre la tua Chiesa. Ti affidiamo questo atto meraviglioso che il nostro Papa Benedetto XVI ha fatto, ridando coraggio al cuore dei poveri, degli umili, avviando un tempo di grande combattimento, ma di infinita speranza e di certa vittoria. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti gli uomini che entrano in questo tempo con scetticismo, con il cuore diviso, con una fede forse ancora mediocre. Se questo è il tempo della salvezza, se questo è il giorno in cui tu vuoi redimerci dal peccato e dalla morte, dona ai tuoi figli la capacità di lottare e la possibilità di incontrarti. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per quelli che in tutto questo tempo si sono sentiti abbattuti, desolati, schiaccati dalle fatiche della vita. Ridà loro speranza. Fa che la tua Chiesa e tutti i suoi membri ritrovi il coraggio e il desiderio di servirti e di annunciare la vittoria sulla morte. Questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ogni volta che il tuo popolo ti acclama o ti cerca
per le vie della storia, tu snudi il tuo santo braccio e ci metti a riparo dai nostri nemici, ce li dai una dignità e una terra, un'identità di figli. Accogli le preghiere di questo popolo, di questi uomini e queste donne, fa che non si sentano mai smarriti, possano intravedere anche nei fatti della storia, anche quelli apparentemente più contraddittori, il passaggio e la bellezza